State ascoltando SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Un'India a due velocità, quella delle grandi metropoli e quella degli insediamenti rurali. Proprio tra le popolazioni tribali dell'Andhra Pradesh e del Telangana nel sud dell'India è impegnata Semi Onlus in progetti educativi, di microcredito e sanitari. Luca Streri, presidente di Semi Onlus.
Beh, innanzitutto il punto di vista che abbiamo noi si basa su un'esperienza che nasce nel sud dell'India, nella zona più tribale, si chiama Andhra Pradesh, ed è la regione dove le tribù si sono piazzate nei secoli, arrivando dai Balcani, dall'Oceania, e sono rimaste per secoli lì isolate. Quindi è un'India rurale, un'India estremamente povera, molto lontana dall'India che sta crescendo vorticosamente nelle grandi capitali con decine di milioni di abitanti. La nostra è un'India di villaggi, di piccole popolazioni che vivono nelle foreste, vivono a contatto con gli animali ancora e vivono ancora in modo molto arcaico.
Qual è la situazione politica?
La situazione politica di questo momento non facilita assolutamente i cambiamenti nelle regioni rurali, perché il partito che è al governo ormai da 6 anni è un partito estremamente nazionalista, che lavora fortemente per sviluppare l'industria e per aprire l'industria e l'India al mercato internazionale, dimenticando completamente quelle che sono le popolazioni e le tribù più povere. È un partito che desidera che l'India privilegi le caste più ricche, quindi le persone con cui lavoriamo noi non sono prese in considerazione, e questo è un pochino per noi uno svantaggio, perché da 15 anni che siamo lì abbiamo avuto molto aiuto dai governi precedenti, che invece erano molto vicini a queste popolazioni, avevano dei programmi di welfare molto spinti e molto interessanti, e negli ultimi anni purtroppo questa cosa non si è ripetuta.
E questo approccio che effetti sta avendo per le popolazioni rurali?
Gli effetti sono un rallentamento nell'ammodernamento di questi villaggi. Villaggi che, quando noi abbiamo iniziato 15 anni fa, erano ancora di capanne di paglia, con un pozzo ogni villaggio. Per fortuna negli anni molti pozzi sono stati costruiti, proprio grazie anche ai programmi governativi. Molte case sono diventate case con delle fondamenta, con dei mattoni, con dei tetti. E questa cosa si è interrotta bruscamente con l'arrivo di questo nuovo governo. Quindi noi continuiamo a costruirle con i fondi che abbiamo, però sicuramente, mentre prima riuscivamo a farlo con un buon 50% di aiuto governativo locale, adesso dobbiamo basarci solo sulle nostre forze. Questo ha decisamente rallentato lo sviluppo di questi villaggi, che era già estremamente lento, estremamente difficoltoso.
Parliamo delle vostre attività nel paese.
Il nostro lavoro comprende tutta la vita dei villaggi, quindi partiamo sicuramente dalla salute, quindi con dei campi medici, dato che non esistono programmi governativi o ospedali in questi posti. Abbiamo un team medico che si muove su delle jeep, che va nei villaggi, analizza le patologie e fornisce le medicine che sono necessarie. Quindi prima cosa è garantire una salute di base alle persone, in modo che da lì poi possano anche essere operativi. Poi ci occupiamo dell'educazione dei bambini, in modo da non lasciarli vagare nei villaggi o da non farli cadere nel lavoro minorile, cosa che è abbastanza comune in questi paesi, perché un bambino è subito manodopera, appena 6-7 anni di solito viene mandato a lavorare. Con un'India che invece attorno nelle grandi città cresce così velocemente, creare delle competenze, dei bambini formati e educati è fondamentale. Quindi costruiamo delle scuole, e dove forniamo l'educazione dei 10 anni di scuola obbligatoria secondo la legge indiana.
Riuscite a far studiare anche le bambine o rimangono emarginate?
Sì, altro che, bambini e bambine, tutti e due. Anzi, è importantissimo, perché come tu sai le bambine in questi paesi sono sempre considerate meno importanti. Invece, proprio perché questa è una credenza che dobbiamo sfatare, cerchiamo di stimolare ancora di più le bambine ad andare a scuola. E poi anche nel dopo scuola e nelle attività post studio cerchiamo di facilitare le bambine a imparare un mestiere. Questo per far sì che, finite le scuole, possano provare ad accedere anche al mondo del lavoro, sia nei loro villaggi, sia anche, perché no, nelle città più vicine, dove tutti sognano di andare dopo essersi riscattati dalla povertà, dalla loro condizione di fragilità, di vulnerabilità.
Parliamo adesso del microcredito.
mia passione personale, essendo io un economista, avendo lavorato tanti anni in borsa, ho voluto per prima cosa cimentarmi in questo. Quando io 15 anni fa ho lasciato la banca in Svizzera e sono andato a vivere in India per seguire il mio sogno di aiutare le persone più bisognose, ho iniziato a fare il microcredito. E quindi ancora oggi abbiamo un grossissimo programma che oggi coinvolge 13.000 persone, tutte donne, e che si occupa di garantire loro un accesso a delle piccole forme di finanziamento per aprire delle piccolissime attività generatrici di reddito, quali per esempio un piccolo banchetto di frutta e verdura o una cucina all'aperto in cui cucinare una pentola, una bombola del gas in cui cucinare qualche cosina per strada, o un animale domestico, comprarsi una capretta o un maialino per produrre reddito, oppure una parrucchiere di strada, una sartoria, una macchina da cucire, piccole cose che con 20-30 euro possono cambiare la vita di una persona. Questo è il programma più importante e che ci dà più soddisfazioni, perché vediamo che davvero circa un terzo delle persone che riescono ad accedere a questi prestiti poi dopo un po' di anni non ne hanno più bisogno, perché riescono ad andare avanti con le loro gambe, con la loro piccola attività.
In questi anni avete avuto anche storie di successo, di qualcuno che è riuscito ad emanciparsi e a ritagliarsi un ruolo nella società?
Sì, per fortuna l'India, crescendo così velocemente, è un bacino anche di raccolta di manodopera dall'estero e anche di manodopera qualificata, perché come saprai probabilmente in India ci sono dei college, ci sono delle università di alta qualità che formano i ragazzi, e per fortuna negli scorsi anni con i governi precedenti ci sono anche molte borse di studio, quindi molto meritocratiche. Non importava avere i soldi per pagarsi la scuola, ma il governo premiava i giovani che per meriti riuscivano ad andare avanti negli studi. E quindi diversi ragazzi dei nostri villaggi estremamente poveri si sono diplomati. E poi è una cosa molto bella, perché diverse compagnie americane o inglesi cercano personale soprattutto nel settore informatico. Quindi molti ragazzi di famiglie estremamente povere dei nostri villaggi sono andati a lavorare all'estero, adesso sono negli Stati Uniti o in Inghilterra. È davvero un cambio generazionale importante. Ci sono delle grandi opportunità nel mondo in questo momento, e anche l'India, se ben aiutata, può accedere davvero a un grande riscatto, e di queste storie ne abbiamo davvero tante.
Il sito di Semiollus: www.semiollus.com.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.